All'amico autodidatta è un po' supponente che stamattina diceva che i libri, lo studio, il sapere non valgono cristianamente niente. Io ho risposto che ancora meno valeva la sua ignoranza plebea. La sua ignoranza non socratica, non evangelica, ma la sua ignoranza plebea, volgare, arrogante. Non so se ho fatto bene a dare qua questa risposta, ma è andata così. Questa stessa risposta, naturalmente, ho dato anche nel corso dei miei studi a tanti tromboni travestiti da accademici, intellettuali, persone colte e persino venerabili personalità di Santa Madre Chiesa. E unitamente a certi trascorsi polemici della mia attività umana ed intellettuale, l'episodio odierno che ho appena ricordato mi induce a riprendere e continuare la riflessione sul rapporto tra Vangelo e possibile uso della violenza. Riflessione che, ben inteso, viene svolta sia sulla base della narrazione evangelica e dell'approfondimento esegetico del senso della parola di Dio, sia sulla base della riflessione che sullo stesso argomento venne facendo in un volume collettaneo un importante filosofo cattolico francese del XX secolo, quale Gustave Thibon, noto come il filosofo contadino. A prima vista, anzi in linea di principio, il Vangelo sembra radicalmente opposto all'uso della violenza. Esso, infatti, è interamente fondato su queste parole di Gesù: siate perfetti come perfetto è il vostro Padre celeste, che significa siate misericordiosi in quanto uomini, come lo è il Padre Celeste in quanto Dio. Ma che significa anche, poiché voi non potrete mai raggiungere la perfezione di Dio ed essere misericordiosi come Lui, sappiate che per quanto grande, la vostra misericordia sarà sempre insufficiente e imperfetta. E proprio per questo non dovrete mai stancarvi di rinnovarla ed esercitarla verso i vostri simili. Quello di Gesù è un imperativo, ma dal punto di vista morale e spirituale non c'è un imperativo più dinamico di questo. È come se Gesù ci dicesse: perfetti non si è, perfetti si diventa, perfetti non si è mai compiutamente, ma sempre parzialmente, per il semplice fatto che la perfezione divina è inarrivabile, irraggiungibile, e perché il nostro modo di essere misericordiosi è sempre suscettibile di perfezionamento. E ci sarà sempre tanta strada da fare prima di poter raggiungere uno stato di compiuta perfezione. Da ciò sembrerebbe conseguire la proibizione di ogni genere di violenza e sembrerebbe avallare il detto del filosofo francese Blaise Pascal: violenza e verità nulla possono l'una sull'altra. Anzi, l'unica violenza che sembra essere consentita è richiesta dal Vangelo è quella che l'uomo è chiamato ad esercitare sulle sue stesse passioni, sulle sue passioni malvagie, per poter tenere a distanza il peccato, sempre incombente, secondo quanto l'ascendente nel versetto di Matteo 11:12, che recita: il regno dei cieli subisce violenza e i violenti se ne impadroniscono. Qui si ha a che fare con una santa violenza che viene esercitata solo a vantaggio della libertà e non contro la libertà e la dignità di alcuno. Ma nei rapporti con il prossimo, il cristiano può mai essere necessitato, ci si chiede, a fare uso di violenza o di un qualche genere di violenza che risulti compatibile con la legge evangelica dell'amore? Oppure il suo atteggiamento deve essere sempre e comunque passivo e ingruento, tanto più in presenza di forme disumane di violenza? Generalmente la violenza noi la esercitiamo più che su noi stessi e sugli altri, diceva il filosofo tedesco Friedrich Nietzsche, che quando non siamo contenti di noi stessi, siamo sempre pronti a farla pagare agli altri. E questo è vero, nel senso che può capitare e capita spesso, ma la domanda è proprio vero che evangelicamente non sia consentito di esercitare alcun tipo di violenza nei confronti del prossimo, anche o specialmente ove occorra difendere o salvaguardare l'altrui incolumità o l'altrui sopravvivenza? Il Signore ci dà due criteri molto chiari di comportamento: verità e amore, ben sapendo che per natura noi tutti in genere tendiamo ad essere violenti, aggressivi, vale a dire più o meno schiavi del peccato originale o attuale. Allora sembrerebbe inevitabile rispondere alla domanda posta: no, non c'è niente da fare. Il seguace di Cristo deve essere sempre capace di porgere l'altra guancia e di non resistere al male e ai cattivi, come dice Matteo 5:38-42. Solo che con queste parole Gesù intende affermare la superiorità spirituale, non certo la debolezza o la viltà del cristiano rispetto al suo nemico. Il cristiano cioè non si deve mai mettere sullo stesso piano di violenza e aggressività del suo stolto avversario, ma deve tuttavia contrastarlo efficacemente, ora con la parola e la persuasione, ora con il ricorso alla legge, al giudice, perché il cristiano, pur appartenendo a Dio, vive nel mondo di Cesare e a Cesare legittimamente può rivolgersi, ora con il silenzio e l'apparente rinuncia a far valere le sue ragioni, insomma, a seconda dei casi, in tutti i modi e con tutti i mezzi, incluendo i legittimi, di cui dispone personalmente e storicamente, senza in alcun caso rinunciare a difendere la propria e l'altra libertà. Il cristiano può essere spiritualmente così forte da affrontare in talune circostanze, senza opporre resistenza fisica, persino il martirio e la morte. Per esempio, la circostanza in cui Cristo dice a Pietro di riporre la spada nel fodero è una di quelle circostanze in cui colui che ama veramente e totalmente Dio non oppone alcuna resistenza perché capisce che è venuta l'ora del sacrificio supremo, dell'offerta totale di sé al Padre per il bene di tutta l'umanità. Ma altro sono le circostanze particolari, speciali della vita. Nel caso di Gesù si trattava di una circostanza carica di significato salvifico, di una circostanza particolarissima, eccezionale. Altro sono invece le circostanze ordinarie della vita, nelle quali bisogna badare a guardarsi dalla sopraffazione, dal sopruso, da molteplici forme di violenza e di iniquità, e a reagire in modo cristianamente adeguato. Gesù ci dice di offrire l'altra guancia, non di lasciarci calpestare senza proferire parola. Ci dice di stupire i propri nemici con atti straordinari di pazienza e di bontà, ma non di consentire loro di abusare tranquillamente dei nostri beni personali, dei nostri affetti, delle nostre persone più care. No, no, no. Gesù non dice questo. Certo, bisogna non opporsi al malvagio proprio nel tentativo di disinnescare la carica di violenza che il malvagio esercita contro di noi, ma il Signore non dice che dobbiamo restare silenziosamente, passivamente in balia del malvagio, anche quando sia del tutto evidente che ci voglia espropriare di tutto o voglia distruggere noi e i nostri affetti, i nostri cari. Sarebbe un gravissimo errore confondere, come ebbe a notare una volta il cardinale Giacomo Biffi, trattando del pensiero del filosofo russo Soloviev, confondere sarebbe un gravissimo errore confondere il pacifismo e la non violenza di matrice tolstoiana con gli ideali evangelici di pace e fraternità. Sarebbe il modo migliore di arrendersi alla prepotenza e di lasciare senza difesa i deboli e gli onesti. Siamo chiamati a sopportare sempre e comunque, ad essere quanto più possibile misericordiosi, senza dubbio. Questo è il senso delle esortazioni rivolteci da Gesù. In questo senso, laddove sia chiaro che il malvagio ci tenga completamente in pugno e che ormai vana è o sarebbe qualunque possibilità di difesa, siamo anche chiamati ad andare serenamente e fiduciosamente, quanto più serenamente e fiduciosamente possibile, incontro al martirio e alla morte. Ma il messaggio di Gesù non può essere inteso, non deve essere inteso in nessun caso come un invito a lasciarsi sopraffare e annientare. Ciò detto, esistono anche diverse forme di violenza che, a meno di non volersi attenere ad una accezione acritica e ipocrita dei termini violenza e non violenza, sono completamente compatibili col messaggio non violento di Gesù e sono tutte quelle forme legittime di violenza che servono da una parte a migliorare l'individuo e dall'altra a proteggere la società. C'è ad esempio una violenza educatrice che si esercita sul fanciullo per educarlo e che consiste nell'obbligarlo gradualmente a rinunciare ad una parte della sua libertà di oggi per meglio assicurare la sua libertà di domani. Qualcuno ha detto giustamente che la cultura sotto il profilo educativo comincia con una scocciatura, cioè comincia con il costringere il fanciullo a fare qualcosa che non ha voglia di fare, ad esempio ad obbedire ad ordini o norme del tutto ragionevoli ma impegnative, oppure a distinguere tra ciò che si può fare e ciò che non si può e non si deve fare. La stessa violenza educatrice si esercita sui giovani della secondaria superiore, allorché un docente che si rispetti, per quanto possa essere aperto al dialogo, non può che imporsi all'ascolto e all'attenzione della scolaresca con un bagaglio adeguato di conoscenze e di competenze, che sebbene trasmesse e comunicate con una grande capacità comunicativa, con un linguaggio chiaro e preciso, possono anche infastidire gli studenti e richiedere loro molto sforzo intellettivo e morale, ma che sono assolutamente necessari alla loro formazione intellettuale e morale. Ciò è vero anche se oggi nella pedagogia scolastica contemporanea vige massicciamente il principio esattamente opposto, ovvero quello della mitica spontaneità, o meglio dello spontaneismo educativo, per cui il fanciullo non dovrebbe essere forzato ad apprendere, né dovrebbero essergli inculcati principi morali, ma dovrebbe essere solo accompagnato ad apprendere spontaneamente tutto quello che gli va di apprendere quando gli va, così come i giovani, più che di professori preparati e competenti, secondo questa pedagogia, diciamo, d'avanguardia del nostro tempo, più che di professori preparati e competenti, avrebbero bisogno di professori psicologi, non oppressivi, che fermano restando oggigiorno l'impossibilità socio-mediatica di discriminare tra allievi volenterosi e diligenti e allievi imbecilli e presuntuosi, sappiano farsi carico delle vere necessità psicologiche ed umane di ciascun allievo. Ma ben inteso, l'insegnante resta un insegnante ed è pagato dallo Stato per fare l'insegnante ed essere un buon insegnante, non per fare lo psichiatra, lo psicologo, lo psicanalista. Questo è un compito che gli è estraneo, che gli è istituzionalmente estraneo. L'insegnante è lì per insegnare. E siccome l'insegnare comporta anche una carica di empatia, una capacità di comunicare con la scolaresca, con gli studenti, è evidente che il buon insegnante ne debba essere dotato, ma questo non significa che debba essere psicologo, psicanalista, quant'altro. Non significa affatto questo. Ora, non è che non si vogliano riconoscere i limiti e gli eccessi avvilenti e tirannici di certi antichi metodi educativi e un certo autoritarismo pedagogico. Però passare da essi all'eccesso opposto non è forse ridicolo, oltre che palesemente fuorviante, è dannoso per i singoli come per la società nel suo complesso. Perché l'umanità deve sempre passare da un eccesso all'altro? Ed è così difficile usare correttamente la propria capacità di discernimento al fine di non sbandare e di tenersi saldamente al centro della strada. Ma è solo questione di discernimento o anche e soprattutto di onestà, che in realtà è completamente carente nelle università, nei ministeri, nelle scuole, negli stessi dirigenti scolastici e in tanti, tanti, troppi docenti, il più delle volte impreparati. Se si parte dal demagogico presupposto che i bambini siano dei piccoli dei, delle piccole divinità, a cui tutto deve essere sacrificato, pensate per esempio il fastidio che i bambini, che certi bambini procurano strillando in chiesa durante la messa domenicale, per esempio, no? Qui qualche cattolico intelligentissimo dice sempre: ma il Signore dice lasciate che i bambini vengano a me. Certo, ma il Signore non ha mai detto lasciate che i bambini vengano a me mentre io sto pregando il Padre, no? Non l'ha mai detto, e anzi avrebbe certamente impedito che i bambini gli stessero accanto, vicino, proprio mentre stava pregando il Padre. Come molti di voi ricorderanno, il Signore non di rado si apparta rispetto ai suoi discepoli se se ne sta da solo per pregare il Padre suo. I bambini, lasciate che i bambini vengano a me, ma non quando c'è una santa messa, non quando si celebra la Santa Eucaristia. Naturalmente la colpa non è dei bambini, è dei loro genitori che non capiscono, che devono evitare certe situazioni, ma che si diano il cambio. Uno si tiene il figlio a casa e l'altro va a messa, poi ritorna a casa, si prende il figlio e là e là, e quello che ha assistito il figlio fino a quel momento va a sentire una seconda messa per conto suo. Ma è così difficile capire certe cose. Ed è strano che i sacerdoti non intervengano mai quando la Chiesa rimbomba degli strilli di tanti piccoli parghi, di piccoli pargoletti, che genitori irresponsabili lasciano girovagare per la chiesa, all'interno della chiesa. Non è una cosa molto, diciamo, non è una cosa ben fatta, no? Oppure che, se si parte dal presupposto che i capricci di certi bambini, i capricci frequenti, che bisognerebbe sempre assecondarli e per i quali i genitori educatori non dovrebbero mai rimproverarli, oppure che i giovani siano degli intoccabili, che devono essere solo capiti e assecondati, ma in questo modo non si rischia di farne dei mostri di egoismo e di irresponsabilità e dei prepotenti, oltre che di stupidità. E altra forma di violenza legittima è quella necessaria ad assicurare l'ordine e la sicurezza sociale. Sicurezza sociale è quella che sono tenute ad esercitare le forze dell'ordine, il potere giudiziario, attraverso l'applicazione delle leggi e delle relative pene ai trasgressori e ai delinquenti, se non che troppe volte accade oggi che si tende a minimizzare, oggi ma ovviamente anche ieri, forse anche più ieri che oggi, non lo so, ma come è sempre avvenuto, come accadrà sempre fino alla fine dei tempi, troppe volte accade che si tende a minimizzare la responsabilità del delinquente ingallito e a colpevolizzare in modo altrettanto a prioristico l'operato della polizia, di carabinieri, di giudici, o che al contrario si condanna univocamente e in modo altrettanto preconcetto il delinquente si assolva per partito preso qualunque cosa facciano poliziotti, carabinieri, giudici. Per cui la violenza in sé benefica può diventare, a seconda dei casi, oggetto di incomprensibile e irrazionale condanna, oppure strumento salutare, ma anche ambiguo e pericoloso di sicurezza sociale, se per l'appunto si prescinde dal fatto che se ne possa abusare. Infine, c'è un'ultima forma di violenza, ben legittima, che il Vangelo non solo non condanna in modo esplicito, ma ammette implicitamente il riferimento al quinto comandamento, non uccidere. Non uccidere, infatti, implica dal punto di vista evangelico, biblico-evangelico, anche il non fare uccidere. Non uccidere non significa solo non devi ammazzare il prossimo, ma implica anche il non fare uccidere, impegnati perché qualcuno non uccida l'altro, il darsi da fare secondo le proprie possibilità perché non vengano poste in essere intenzioni o azioni omicide, tant'è vero che in Esodo 23,7 lo stesso comandamento, non uccidere, viene formulato in modo meno generico e più preciso, perché recita così: non fare morire l'innocente e il giusto. Non uccidere deve essere dunque letto evangelicamente anche come un esplicito invito a non essere indifferenti dinanzi a situazioni in cui si cerchi di privare determinati individui, determinati popoli della loro libertà, a fare di tutto e, se necessario, a fare uso anche della violenza per tutelare il diritto delle persone, dei popoli alla vita e ad una vita dignitosa. Dinanzi ad una tirannia spietata può essere legittima cristianamente la sommossa o la rivoluzione di popolo. Dinanzi ad una casta perversa e iniqua può ritenersi giusta cristianamente una rivolta violenta. Dinanzi ad una guerra proclamata contro un popolo o contro l'intera civiltà umana da gruppi di fanatici sanguinari, come per esempio i militanti dell'ISIS, oppure come lo Stato e l'esercito israeliano, oppure come i sostenitori dell'aggressività sanguinaria di Putin, oppure come i teorici della delittuosa arroganza imperialistica americana. Di fronte a tutto ciò è più che legittimo, anzi doveroso, mobilitarsi, sarebbe più che legittimo o doveroso mobilitarsi energicamente e al limite anche con le armi. Forse si può sintetizzare il sottinteso evangelico con la massima di Pierre Corneille. La violenza, diceva Pierre Corneille, è giusta. La violenza è giusta ove dolcezza è vana. Tuttavia, se il Vangelo non esclude a prioristicamente un possibile uso legittimo della violenza, non fornisce d'altra parte specifiche indicazioni che possano essere generalizzate. Perché nella vita come nella storia, i casi in cui ci si debba interrogare sulla liceità o non liceità dell'uso della forza. Perché nella vita, come i casi in cui ci si deve interrogare sull'uso della forza, sono infiniti, e per molti di essi sussiste anche un margine ineliminabile di opinabilità a livello di fede e di coscienza morale, per cui solo chi concretamente sia coinvolto direttamente o indirettamente, in più o meno gravi episodi di incomprensione, di contrasto, lite, discordia, conflitto e via dicendo, può decidere sul da farsi attraverso la preghiera e il proprio senso di responsabilità. Quante volte nella vita ordinaria o nella storia umana trova concreta attuazione il contenuto di una favola come quella del lupo e dell'agnello? Il lupo della favola è fuor di metafora, come si sa, un uomo che non solo vuole mangiare l'agnello, il mite, l'onesto, ma vuole anche avere la ragione o il diritto dalla sua parte. Questo per dire che, pur essendo ben note le ipocrisie cui può condurre l'ammissione al principio della giusta violenza, il rifiutarsi pregiudizialmente e sistematicamente di fare uso di violenza in circostanze particolarmente pericolose per la vita stessa delle persone o dei popoli, lungi dall'essere indice di saggezza evangelica, può condurre direttamente ad una violenza sempre più grande, o come scrive Thibon, al regno della violenza assoluta. Inutile qui ricordare una tragedia emblematica come il nazismo, che assai difficilmente si sarebbe potuto abbattere per via pacifica. Sempre Thibon dice, mi ricordo anche di Simone Weil, una grande filosofa della metà del Novecento, che fu una grande anima, un grande spirito e che evidentemente nel 1935 era fautrice della pace ad ogni costo, una pacifista come si direbbe oggi, e che invece nel 1941 mi diceva, dice, ricordati Bon, mi diceva, e Dio sa se era non violenta, se era vicina a Gandhi, vicina al misticismo indiano, mi diceva, non espierò mai abbastanza il criminoso errore, il mio criminoso errore del pacifismo. E infatti per lei quella fu una durissima prova. Ma la stessa esperienza quotidiana ci mostra come molti uomini potenti, religiosi, psicologi, educatori, intellettuali siano portati a parlare di amore con un tale slancio e una tale intensità che ascoltandoli non si può fare a meno di provare per loro un sentimento di stima e ammirazione, salvo poi a ritrovarli in alcune circostanze della loro vita privata, capacissimi di esplodere per un non nulla in espressioni o atti di rabbia violenta e incontrollata. Quando ingiustificata. In sostanza, nella prospettiva cristiana, la violenza rappresenta una necessità di fatto, dovuta all'imperfezione della nostra natura e alla presenza molto virulenta del peccato in noi. Una necessità di fatto che ovviamente va ridotta al minimo indispensabile per evitare un maggior male, ma che è tuttavia non completamente eliminabile. L'uomo, lui, è collocato alla confluenza di due mondi, scrive Thibon sulla scorta di Charles Peguy. L'uomo è sempre in equilibrio instabile fra le dure esigenze della vita temporale e l'appello di una purezza divina e perciò non realizzabile totalmente qua giù. In tale prospettiva egli non si rassegna. L'uomo non si rassegna alla violenza se non quando essa contribuisca alla sopravvivenza e all'espandersi di quelle città carnali che, come dice Charles Peguy, sono il corpo della città di Dio. Peraltro, nel nostro mondo è curioso che da una parte si abborri si abborrisca, a seconda di come si delle preferenze, e si abborra, abborrisca, boh, non lo so, anche io ho le mie incertezze, ogni forma di violenza, mentre dall'altra, senza rendersene conto, o in modo inescusabilmente ipocrita, se si è indulgenti verso forme di violenza spacciate per conquiste di civiltà. Si pensa a tutte le mode di pensiero e di costume che impazzano e sollecitano gli appetiti più bassi attraverso stampa, cinema e televisione. Anche queste sono forme di violenza. Si pensa alle pressioni sociali naturali, sempre meno arginabili, che vengono esercitate su una sfera così delicata quale quella sentimentale e sessuale, in cui si assiste a un progressivo sovvertimento di valori naturali, che venendo meno non possono che favorire o accelerare l'autodistruzione della società. Anche queste sono forme di violenza, e forme di violenza illegittime, distruttive. E appunto queste non sono forse forme di violenza volte a mutare la naturale, reale fisionomia psichica e spirituale della persona e del genere umano, a cambiare pure la natura delle passioni rispetto alla loro possibile valenza positiva? Le passioni di per sé non sono qualcosa di negativo. Le passioni sono espressione di un'energia vitale che, come al solito, può essere usata in modo lecito e illecito, per scopi leciti o illeciti. Perciò, dall'educazione della prima infanzia agli ambiti più qualificati della cultura, della morale e del diritto, della politica e della stessa religione, il vero cristiano è chiamato a vigilare e a combattere, non certo ad assistere passivo ed inerte, magari con la corona del rosario in mano. All'ingangrenirsi non devono assistere, il cristiano non può assistere passivo e inerte, magari pregando, all'ingangrenirsi della vita umana e sociale in tutti i suoi aspetti. Se il non fare uso di violenza, né con la parola né con atti concreti, può salvare la vita di qualcuno, di molte persone, il cristiano non solo deve trovare la forza di astenersi dalla violenza, ma se necessario deve trovare la forza, cioè deve essere pronto umanamente e moralmente al sacrificio di sé, perfino al sacrificio di sé. Però se l'incolumità fisica e morale, la libertà e la dignità di pochi o di molti dipendono anche dalla nostra capacità personale, ognuno secondo le sue possibilità, ovviamente, e ognuno a suo modo, di gettarci generosamente e con autentico spirito di carità nella mischia e nel bel mezzo di un combattimento di qualsivoglia natura, il cristiano non può tirarsi indietro e deve comportarsi in conseguenza pur nei limiti delle sue possibilità e delle sue forze. Molto, molto bello e significativo circa l'uso cristiano della violenza al servizio della verità, della libertà e dell'amore è un pensiero conclusivo ancora una volta di Gustave Thibon. Egli ha scritto: la rosa ha sempre bisogno di letame, ma il letame può benissimo fare a meno della rosa. La rosa è l'amore, il letame è la violenza. Ma il letame, dice, può benissimo fare a meno della rosa, mentre la rosa ha bisogno del letame. L'amore può aver bisogno anche della violenza. Lo vediamo ogni giorno. Sorvegliamo dunque, scrive Thibon, il letame, non già per tuffarci in esso, non già per sprofondarci nel letame, ma per amore della rosa. E quando dico letame, scrive Thibon, non parlo di qualcosa di disgustoso, parlo di tutti i valori temporali, di tutti i valori inferiori che sono lo zoccolo esistenziale dei valori superiori. Ci vuole molta abnegazione quando si crede nei valori superiori. È un lavoro durissimo, una disciplina durissima, ma che è implicita nella condizione umana. E certo, sono tutte cose che soggetti presuntuosi e supponenti e molto ignoranti soprattutto, come l'amico a cui ho accennato all'inizio di questo intervento, difficilmente potranno capire. Ma in conclusione, che il Signore non ci abbandoni in nessuna circostanza, buona o cattiva, della nostra breve vita terrena.